io, entità che nasce da una persona. Grazie.
Eh sì, qui dobbiamo vedere se è dominante in una donna la consapevolezza di essere l'interprete di un'esigenza della specie, la relazione madre-figlio è senz'altro più forte della relazione uomo-donna, ma per una semplice ragione, che l'amore madre-figlio è un amore incondizionato. Incondizionato vuol dire che qualunque cosa faccia il figlio, la madre è disposta a morire al posto suo. L'amore uomo-donna è sempre un amore condizionato. Tutte le relazioni sono relazioni condizionate, soprattutto nella nostra cultura, da reciproci benefici. E tutto ciò che è condizionato è molto meno potente dell'amore incondizionato. Questa dimostrazione che le esigenze della specie sono ben più forti delle progettazioni degli individui. La relazione uomo-donna è una progettazione individuale, la relazione madre-figlio è una dimensione incondizionata su cui non c'è potere di scelta circa l'amare o il non amare. Dopodiché non dimentichiamo mai che l'amore materno è anche un po' una mitologia, perché nell'amore materno c'è anche l'odio materno, no? Le madri non amano solo i figli, li odiano anche, però sempre all'interno di un'accettazione incondizionata di ciò che hanno generato.
Sì, mi sembra di avere ascoltato tutto il suo incontro, sembra un rapporto tra uomo e donna, dove si parlava di amore. In particolare mi è rimasto impresso l'invidia degli dèi quando hanno separato la coppia che fertile rotolava. Nell'omosessualità questo si riscontra in ogni caso, ci sono delle differenze?
La relazione uomo-donna si giustifica sul fatto che sia i greci sia i cristiani assumevano la natura come l'ordine immutabile da cui trarre le costanti, la legge per la costruzione della città e per il governo di sé. La natura era quello sfondo immutabile che nessun uomo, nessun dio fece, e per natura la relazione uomo-donna è procreativa, per natura. Dopodiché i greci non avevano nessuna concezione negativa dell'omosessualità, Platone era omosessuale, Socrate era omosessuale, Parmenide era omosessuale, in un certo senso la filosofia forse è nata in un circolo omosessuale, che ne so. Cioè, ma poi l'omosessualità greca è in grado anche di sviluppare un'erotica che prescinde dall'ordine naturale. Sotto questo profilo noi potremmo vedere anche un incipit della cultura che non è la semplice fotocopia della natura, per cui l'omosessualità può esprimere una intensità sentimentale ed emotiva e un riflesso di sé nell'altro, anche se dallo stesso sesso, che non sia la reduplicazione degli elementi della configurazione naturale. Quindi tutto è giustificato, soprattutto nel mondo greco, dove non andavano a incendiare i luoghi di ritrovo degli omosessuali.
C'è una domanda in prima fila. Dopo.
Buongiorno. Nel suo discorso di oggi abbiamo praticamente nominato l'episteme, giusto? Ossia ciò che sta in piedi da sé. E quindi la mia domanda era che cosa era, cioè l'oggetto dell'episteme, cioè dato che scopo, diciamo, della filosofia è quello di superare le opinioni, quindi le apparenze, le singolarità, il particolare, e trovare una fondazione per ciò che è in quanto tale, volevo chiederle se non sono soltanto le idee, ossia ciò che è in sé, a poter essere in grado di stare in piedi da sole. Quindi se si possa tornare a parlare delle idee di anima, mondo e Dio.
Ci vuole grazie. Un'altra conferenza. Mi spiace, ma questa è un'altra conferenza. Semmai ci sentiamo dopo questa donata.
Ci sono tre domande.
Detto in breve, anima è una configurazione greca, la cultura giudaico-cristiana non ha nessun concetto di anima, il mondo giudaico non conosce la parola anima, conosce la parola nefesh, che non vuol dire anima, anche se poi nella traduzione greca è diventata psiche, nella traduzione latina è diventata anima, ma non vuol dire niente, non ha nessuna parentela come noi concepiamo l'anima. Noi leggiamo nella Bibbia che legarono in ceppi il mio collo, in catene misero la mia nefesh, che evidentemente è la gola, oppure un popolo ebraico si lamenta con Dio perché la sua nefesh è nauseata dalla manna, è chiaro che non è l'anima come la intendiamo noi, occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, allora la nefesh è la vita. Sansone non dice muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei, allora questa l'anima muore, oppure chi diventa sacerdote non deve toccare la nefesh met, l'anima morta degli animali, cioè il cadavere, quindi nefesh non vuol dire anima, anche se l'hanno tradotta con l'anima. In realtà la parola anima l'ha introdotta Platone, perché Platone ha detto che se vogliamo costruire una conoscenza universale e valida per tutti, dobbiamo prescindere dalle informazioni che ci dà il corpo e i suoi sensi. Se qui dovessimo stabilire che temperatura va in questa piazza e ciascuno dovesse assumere come regolatore e indicatore il proprio corpo, avremmo tante temperature quanti sono i nostri corpi. Dice Platone, per arrivare ad un sapere universale e oggettivo dovremo procedere per numeri e idee, per misurazioni, per costrutti della mente, l'organo dei costrutti della mente è l'anima, quindi l'anima è introdotta da Platone per un problema gnoseologico, cioè per un problema di conoscenza, di costruzione di un sapere oggettivo universale. Poi Sant'Agostino assume questo concetto platonico, lo toglie dal problema della conoscenza all'interno del quale Platone l'aveva generato e lo mette in gioco nello scenario della salvezza. Ma siamo nel 400 dopo Cristo, da allora che comincia la figura dell'anima nella storia cristiana. All'inizio no, Paolo di Tarso era convinto che i cristiani venissero assunti in cielo con il loro corpo. Poi quando gli dicono che da Corinto sono morti anche i cristiani, dice come mai? Allora vorrà dire che risorgeremo con un soma, un corpo pneumatico, che noi traduciamo con spirituale. Del resto i cristiani, quando recitano il loro atto di fede, dicono di credere nella risurrezione dei corpi. Quindi il concetto di anima non appartiene alla cultura giudaico-cristiana, è stato utilizzato perché era più comodo. Va tranquillamente abolito questo concetto di anima, perché genera solo confusioni, ma per questo dico che bisogna fare un'altra conferenza sul concetto di corpo.
Un'ora è piacevolissima, dove siamo qua. Un'ora piacevolissima dove uno ha ascoltato di follia e di tutta una serie di considerazioni sulla comunità, però in sintesi alla fine mi è parso di trovare un pessimismo sempre comunque costante sui giovani, i giovani non hanno futuro, un pessimismo della ragione, tutta una serie di situazioni particolarmente negative su quella, non dico che sia la società di nostra, dico dominato dal pessimismo. Poiché il tema costante era la follia, qualcun altro che conosci benissimo era Franco Basaglia, partiva dal pessimismo della ragione, però più volte mi rispondeva: guarda che se noi ci fermiamo al pessimismo della ragione bisogna per forza andare all'ottimismo della pratica. Il tuo pessimismo della ragione ha l'ottimismo della pratica.
Sì, però Basaglia nelle conferenze brasiliane un anno prima di morire diceva: sì, forse noi riusciremo a chiudere i manicomi ma non tarderanno a riaprirli, quindi prevedeva già anche lui una chiave pessimistica. Il problema è che è proprio la pratica che induce al pessimismo. Io, ottimismo e pessimismo sono due categorie che non mi piacciono per niente perché indicano stati dell'animo. E quando si è in un contesto previsionale di tipo sociale, di tipo politico, forse gli stati dell'animo non sono molto importanti, sono importanti i dati di realtà. Ora, cosa succede? Se questi giovani, guardiamoli un po' da vicino, di questi, se noi consideriamo che un giovane dai 15 ai 30 anni, esprime il massimo della forza biologica, perché i corpi dei giovani sono più belli e più forti dei corpi dei vecchi, che lo constatiamo tutti, infatti il mercato che lo capisce bene prima degli altri li utilizza come cacciatori, come veline, perché sono dei bei corpi. Massimo della forza biologica, massimo della forza sessuale, aperta la parentesi, che vuol dire procreativa, ma non possono procreare fino a 30-35 anni, tant'è che Maritain, un filologo cattolico, amico di Paolo VI, diceva che la nostra società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. Massimo della forza ideativa, perché dai 15 ai 30 anni tu hai il massimo dell'ideazione, ideazioni scomposte, intuizioni non fondate, ma il momento ideativo è lì. Un matematico entro i 30 anni o ha inventato i suoi teoremi entro i 30 anni, dopo fa il professore di matematica. E allora che cosa succede? Che speranze può avere in una società che prescinde dal massimo della sua forza biologica, dal massimo della sua forza sessuale, dal massimo della sua forza ideativa, che pretende in termini di ottimismo? È una società che muore.
Di rapporti omosessuali, e non crede che il rapporto omosessuale possa essere considerato più forte o più folle dei rapporti eterosessuali, dato che non è inficiato dal fine della procreazione, cioè che ci possa essere uno specchiamento maggiore nella propria follia? Infatti nel simposio mi sembra che si dica: accoppiatevi con i giovinetti e poi sposatevi delle donne solo per fare figli, ma il vero amore, quello più puro, più folle, non è quello omosessuale? Non lo so.
No, sì. Se noi assumiamo le cose in questa modalità, che è una modalità di genere, maschile e femminile, facciamo dei discorsi che forse non approdano alla verità, perché noi dobbiamo sempre avere a che fare non con generi ma con persone. Allora io non posso escludere che due persone di sesso diverso siano più folli o mettano insieme meglio la loro follia di due persone di sesso diverso. È il concetto di persone intese in senso greco, prosopos, non in senso cristiano, ma sono le persone, non i generi, che devono diventare tematici.
Come mai nel simposio si insiste così?
Come?
Come mai nel simposio si insiste sull'omosessualità come amore più puro?
Perché probabilmente c'era anche la possibilità che nel sottofondo di questa dimensione si volesse emancipare la cultura dalla natura. La natura vuole maschio e femmina per la procreazione, l'economia della natura...
Quindi secondo lei l'omosessualità è contro natura?
La natura vuole... nell'economia della natura, nell'economia della specie c'è la procreazione, la specie sta in piedi grazie alla procreazione. Siamo qui. C'è anche la possibilità che il mondo greco ipotizzasse che la cultura non fosse necessariamente la riproduzione della cultura, della natura. E allora in questo caso c'è uno spazio anche per l'omosessualità come elemento addirittura culturale, per dire che ci può essere amore anche se non, anche non riproducendo le stigmate della natura. Però giochiamo più sulle persone che sui generi.
Sì, no, sono d'accordo, però non ci si specchia più a due, c'è un terzo.
Come c'è un terzo?
Cioè c'è il figlio, c'è un altro, quindi non ci sono più solo i due nel rapporto eterosessuale.
Mi pare che so che non avesse una particolare attenzione per...
Sì, lo so, no, per quello.
Però adesso... Va bene,
sì, passo il microfono.
Qua. Grazie professor Galimberti di avermi fatto toccare un po' di follia senza aver vissuto un atto d'amore con lei. Ne approfitto per la domanda vera e propria, che è questa. Concordo con lei sul fatto che la comunità non si può fondare sull'individuo. Allora, su quali epistemi si può fondare? Grazie.
Le comunità si fondano su dimensioni erotiche, non c'è dubbio, la comunità è tenuta insieme dall'amore, dopo bisogna vedere qual è il coefficiente dell'amore, se l'amore è l'appartenenza alla marca trevigiana, mi fa un amore molto contenuto, molto ristretto e a sfondo tutto sommato individualistico, anche se non è un individualismo allargato. Il problema è proprio questa dimensione erotica che deve relazionare gli uomini, cioè di fronte a un uomo io devo provare dei sentimenti. Dice bene Ernesto Balducci in un bel libro intitolato La terra del tramonto, quando in Italia nel 500 si parlava di umanesimo, si celebrava l'uomo, ci si emancipava da Dio e poi questi buoni cristiani vanno in America, incontrano degli uomini ma non lo riconoscono come uomini. E a loro volta quegli uomini che abitavano nell'America Latina non riconoscono gli europei come uomini perché li considerano degli dèi. Finché l'uomo non riconosce l'uomo non c'è erotica. L'erotica comincia dal reciproco riconoscimento, sei un uomo. E se quando c'è un mendicante noi diciamo, come dice bene Yunus, quell'economista dei microcrediti, che fa i microcrediti alle donne del terzo mondo per sviluppare dal basso l'economia, dice se noi quando incontriamo un povero gli diamo un'elemosina, non facciamo niente, dovremmo chiedergli da dove vieni, quali economie, che bisogni hai. Questa è l'erotica con cui si fonda una comunità. L'erotica poi non si sviluppa solo in questi termini, se noi pensiamo che abbiamo tolto tutte le condizioni comunitarie ai giovani, perché i giovani non hanno più luoghi di comunità? Non ci sono più gli oratori, non ci sono più le sezioni di partito, quel che rimane loro è il bar. E cosa si fa al bar? Si beve. E poi dopo l'alcol è diventato un problema serio, la prima droga del mondo giovanile. Finché si distruggono i luoghi comunitari, si distruggono le condizioni di una crescita sociale, ma i luoghi comunitari a loro volta vengono tenuti in piedi da dimensioni erotiche. Le stesse ideologie di cui tutti siamo contenti che siano cadute, io sono invece molto scontento, perché l'ideologia è un fattore erotico, siamo dalla stessa parte, abbiamo le stesse idee, è una dimensione erotica, l'erotica è il coefficiente del sociale. Oggi noi abbiamo sviluppato un individualismo sfrenato, non ci sono più ideologie che ci tengano insieme, tutti sono uguali. E qui viene in mente quella bella frase di Nietzsche, chi la pensa diversamente se ne va spontaneamente in manicomio. E poi questa televisione produce degli effetti tragici in termini di conformismo, di omologazione, non solo di pensieri unici, ma di sentimenti unici, perché ci sono anche delle trasmissioni che insegnano a sentire come si ama, come si odia, ma questo è tragico, non è?
Mi sono un po' imbarazzato a dire quello che vorrei esprimere. Ed è questo, partendo da quello che lei ha detto prima, due o tre cose, ho avuto la sensazione precisa di che mi entusiasmava molto quello che diceva, ma c'erano tantissime contraddizioni. La ultima che ho visto è quella di che l'età più straordinaria dell'essere umano sia tra i 15 e i 30 anni, e credo che sia relativo, perché lei ha considerato tre elementi, probabilmente ci sono molti altri elementi da considerare, però quello che volevo arrivare a dire era qualcosa di diverso. La follia è la parte razionale, non è la parte razionale un nostro limite? E la follia una forma, una porta per poter raggiungere quello che riferiva a Platone, una porta verso l'universo e una concordia tra gli esseri umani. Vale dire, il rapporto tra l'uomo e la donna, il rapporto, l'apertura che permette all'uomo che è chiuso in se stesso, l'apertura attraverso l'amore, attraverso l'erotismo, quella che gli permette di vedere oltre, più che vedere se stesso, anche gli permette di vedere oltre se stesso. Vale dire uscire da sé, perché noi finché rimaniamo in noi
rimaniamo estremamente limitati. Il dialogo con noi non è possibile, e non è possibile neanche limitato solo il rapporto con la gola, ma credo che sia questo il passaggio necessario per avere un rapporto con qualcosa d'altro, quindi creare comunità. Ma la comunità non si crea con altri esseri umani soltanto, ma anche con l'ambiente, con la natura e con l'universo con chi ci circonda. Volevo dire tante altre cose, mi fa.
Sì, dunque, vede, questo suo modo di parlare è giusto all'interno della nostra cultura, che l'uomo deve uscire da sé, ma questo presuppone che l'uomo sia in sé, e questa è una presupposizione cristiana, ma se noi partiamo dalla mentalità greca, che l'uomo è fuori di sé, perché vede l'altro. Il verbo greco orao, visione, opso mai eidon, da cui anche le nostre parole, ottica, eccetera, vuol dire che la percezione di sé avviene attraverso l'altro, è l'altro che mi dà notizie di me, folle, attenzione, se io parto da questo non devo uscire da me. Una volta sono stato invitato a tenere dei seminari a Salonicco, seminari di psicanalisi, e ho detto sì, Salonicco tutto sommato non è ancora propriamente Grecia perché è molto a nord. Mi sono chiesto, ma avete pazienti? No, per forza, perché il greco è subito fuori di sé, è subito eloquente, è subito con l'altro, la comunicazione è gratuita perché è normale, perché la psicanalisi che è diventata una comunicazione erotica artificiale nasce nel nord dove tutti sono chiusi in se stessi, devono uscire da sé, perché? E questa anche dobbiamo considerare, oggi noi abbiamo una società poco eloquente, che parla poco, una società che non ha nel prossimo una dimensione fiduciale, ma una dimensione di diffidenza, e quindi ritira in se stesso, e quindi il bisogno di uscire da sé diventa esponenziale, parossistico, alla fine anche patologico. Non a caso oggi qualcuno per parlare di se stesso deve farlo a pagamento, mi pare un sintomo molto di grave malattia dell'Occidente questo.
Buongiorno, io innanzitutto mi scuso per il modo in cui l'ho chiamata, ma non avevo altra via. E poi mi scuso anche un po' per la banalità forse con la quale le pongo la domanda. Comunque, riguardo alla donna, lei aveva detto che era come una sorta, per quello che ho capito io, di ponte tra il mondo razionale e quello irrazionale. A me piace dire quasi che ha un potere meraviglioso, quello di far riscoprire l'amore, ma dentro noi stessi. Ecco, la mia domanda era riguarda proprio i nostri anni. Cioè, noi vediamo la donna che per emanciparsi, per essere diversa, tende sempre ad essere più simile all'uomo. La guerra, i giochi di potere sono sempre stati quasi, diciamo, materia di lavoro dell'uomo, fare la guerra, conquistare. Invece oggi vediamo donne che imbracciano fucili, che marciano in fila, che cantano, o donne che, diciamo, si fanno da sé, cioè pensano a guadagnare, come diceva lei prima, dei soldi, dell'arricchimento, quando invece magari, come nella Lisistrata, dovrebbero avere il potere di domare gli uomini, di emanciparsi, ma diversamente, non essendo uguali a loro. Perché avviene questo?
Sì. Allora, noi guardiamo il mondo musulmano come un mondo primitivo, guardiamo i talebani come... Che poi però questo mondo primitivo era il mondo delle nostre nonne, no? Anche le nostre nonne vestivano di nero, avevano il velo, erano subordinate agli uomini, facevano tutte le cose che vediamo riflesse e detestiamo nel mondo della comunità e della cultura musulmana. Però attenzione, quindi le donne hanno dovuto fare uno sforzo tremendo per uscire fuori da questo stato di sofferenza. E come gli adolescenti per emanciparsi non dicono alla madre e al padre, mamma e papà, scusa, io esco e torno domattina, ma devono sbattere la porta. E sbattere la porta vuol dire che devono fare uno sforzo su se stessi per sganciarsi dall'amore genitoriale e rivendicare la loro autonomia o il loro spazio di libertà. La violenza adolescenziale è un sintomo tutto sommato positivo di emancipazione. Come gli adolescenti devono sbattere la porta? Così le donne hanno dovuto fare uno sforzo più giusto, più sbagliato, non importa, ma molto eclatante, come il fenomeno del femminismo, persino con il rifiuto del maschio, per raggiungere una loro identità e segnalarla al resto del mondo. Dopodiché, Dopodiché che cosa succede? Che siccome il potere è sempre stato un fenomeno maschile, per uscire dalla natura ed entrare nella storia, perché le donne è sempre stata relegata nella natura, intesa come generazione, cura dei figli, ed entrare nella storia non c'era altro processo se non entrare in quella storia che era stata tracciata dagli uomini, che è storia di potere. E hanno iniziato questo itinerario, un itinerario probabilmente non propriamente confacente con la loro psicologia. Io che vedo da vicino queste donne manager eccetera, mi destano sempre un po' di paura, mi fanno un po' paura. Certamente non avrei il coraggio di abbordarle, posto che non ho il coraggio di abbordare nessuno, ma però in generale mi fanno più paura delle altre donne. Bene, questo però è una fase di passaggio. Perché anche se la donna crede nella sua potenzialità, nella sua ricchezza, che dalle cose che abbiamo detto sembra essere maggiore di quella maschile, fatto salvo il problema delle persone, volendolo ragionare in generale, però queste virtù ci vuole tempo perché nascano e nel frattempo seguono i percorsi maschili di emancipazione. Nel frattempo, ma è un frattempo questo. Poi quando la società incomincerà ad ascoltare il mondo femminile, e ascoltare il mondo femminile significa per esempio che in un'industria, in un'organizzazione si incominciano a utilizzare per esempio figure di cura, figure di accudimento, magari prescindendo dagli psicologi che vanno a fare formazione, ma utilizzando le virtù tipicamente femminili di donne non ancora corrotte ai modelli maschili, allora anche le organizzazioni funzionano meglio. Oggi uno che va a lavorare soffre molto, non perché ci sono degli schiavisti sopra di loro, ma perché è venuto meno il senso della solidarietà di coloro che lavorano, perché il lavoro non è più fatto dalla solidarietà ma è fatto dalla competizione, per cui il mio nemico è quello vicino alla mia scrivania, e questo è l'elemento maschile. Se si introducesse l'elemento femminile della solidarietà, della cura, della relazione, forse si lavorerebbe molto meglio, ma per questo è necessario che i valori femminili siano acquisiti, più che le donne che insegnano i valori femminili, le donne ce li hanno addosso, a loro volta non si devono corrompere seguendo i processi di autoaffermazione maschile, anche se per una certa fase forse è necessario che si faccia così.
No, speriamo che ci